Innanzitutto buongiorno a tutti, buona domenica. Oggi terminiamo il nostro ritiro. Prima di terminare con il nuovo brano, con l'ultimo brano che vi affido, riprendo un attimo la lettura della preghiera, che diventa fondamentale. E anche qui in maniera molto semplice l'invito è a dividere la lettura in due parti. La prima parte è più sul tema come è andata la preghiera dal punto di vista pratico, tecnico. Primo aspetto che già accennavo, per esempio, rileggere il luogo dove ho pregato, no? Se ho pregato in cappella, se era il luogo ideale, il luogo giusto, se ha aiutato la mia concentrazione, il mio incontro col Signore oppure no. Se per esempio pregare fuori è stato un modo per entrare in contatto con Dio oppure mi ha distratto, cioè questi aspetti molto semplici e pratici. E poi anche come ho usato il mio corpo appunto nella preghiera, no? Perché si accennava prima e lo sappiamo bene che preghiamo con tutto noi stessi, quindi anche con la nostra corporeità. Se pregare in ginocchio, per esempio, mi ha aiutato, se pregare seduto o sdraiato, perché Ignazio parla, dice anche questo, che si può pregare anche sdraiato, è sempre un mezzo, non è il fine dell'incontro, no? Allora questi aspetti molto semplici e pratici, se mi sono preparato per la preghiera, se ho riletto gli appunti, anche appunto la lettura della preghiera precedente, cioè tutti questi aspetti che poi mi permettono di pregare e di arrivare in preghiera dal mio punto di vista, dal punto di vista nostro, appunto pronti all'incontro col Signore. Oppure invece dove mi sono distratto, dove il luogo non mi ha aiutato, stare in ginocchio chiaramente tutta l'ora mi ha semplicemente stancato, eccetera, eccetera. Questo direi è il primo aspetto della lettura della preghiera. Il secondo più importante, chiaramente però legato al primo, invece è quello che ho avvertito nella preghiera, quello che ho sentito nella preghiera, no? Quello che si è mosso nel mio cuore e da cui posso anche ricavare o intuire, chiaramente siamo sempre nel mondo non della certezza matematica, quello che il Signore mi ha detto, no? Allora, quali aspetti del testo, della preghiera mi hanno colpito, quale parola ha scaldato il mio cuore? Oppure dove ho fatto più fatica, perché anche quello è importante, no? Dove ho sentito chiaramente, usando un altro termine tipicamente ignaziano, desolazione, consolazione, tristezza o gioia. Perché poi il Signore chiaramente nella preghiera ci parla attraverso quello che sentiamo e avvertiamo nel cuore. Allora rileggere questo diventa importante, no? Diventa, direbbe appunto Ignazio, importante tanto quanto la preghiera stessa, perché poi è il frutto della preghiera. Quindi è l'invito oggi, perché no, oggi nella preghiera che viviamo, che vivrete, a rileggerla, a provare a capire come il Signore vi ha chiamato e cosa vi ha detto anche in questo ritiro, no? Se vi ha detto qualcosa di particolare, ha parlato al vostro cuore. Con questa breve premessa, vi affido il prossimo testo, che è Marco 9, 1-13. Ripeto, Marco 9, 1-13. Che è il testo della trasfigurazione nel Vangelo di Marco, chiaramente. E se ieri abbiamo pregato sulle tentazioni, che è il Vangelo della prima domenica di Quaresima, sappiamo bene che la trasfigurazione invece è il Vangelo della seconda domenica di Quaresima. Quindi questo ci aiuta o potrebbe aiutarci in questo cammino quaresimale, entrare nei testi che la liturgia da sempre ci propone, no? Quindi se siamo andati ieri, abbiamo contemplato Gesù nel deserto. Ora contempleremo Gesù trasfigurato, come possibilità di comprendere e capire che le tentazioni, il passare attraverso le tentazioni, poi diventano la porta, la chiave per accedere al mistero pasquale, il mistero di morte e di resurrezione di Gesù, di cui la trasfigurazione è chiaramente un anticipo. E non a caso quel testo di Marco, al capitolo 9, viene inserito subito dopo il primo annuncio del mistero pasquale da parte di Gesù e suoi discepoli, dopo che Pietro ha confessato a Cesarea di Filippo che lui è il Cristo, no? Che Gesù è il Cristo. Gesù subito dopo sappiamo che annuncia appunto che lui come Messia sarà chiamato appunto a soffrire, a morire e poi a risorgere. E poi sappiamo anche chiaramente il contrasto che c'è stato con Pietro. Subito dopo questo annuncio, che chiaramente disorienta gli apostoli, li sorprende, cambia e stravolge il loro pensiero su chi fosse il Messia, su chi fosse Gesù. Abbiamo appunto, secondo racconto di Marco, la trasfigurazione. E anche qui, non a caso, il testo inizia dopo 6 giorni. Il primo versetto c'ha questo riferimento temporale un po' strano, perché non si capisce bene a quali 6 giorni si riferisce. Si può intuire e pensare che chiaramente siamo entrati nel 7° giorno. Il 7° giorno è il giorno del riposo di Dio, in Genesi 2:2 è il giorno appunto di Dio, che poi per noi cristiani diventa il giorno della risurrezione. Per gli ebrei sappiamo che il sabato per noi è la domenica. E Gesù dopo 6 giorni cosa fa? Prende con sé proprio quel Pietro con cui aveva avuto la discussione, e prende con sé anche Giacomo e Giovanni. Sono i 3 discepoli chiaramente che sappiamo dal Vangelo, quelli preferiti, che sono un piccolo cerchio ancora più intimo rispetto al gruppo degli apostoli. Sono quei 3 stessi discepoli che hanno assistito a un'altra resurrezione, in questo caso quella della figlia di Gairo, in Marco 5:37. E poi saranno loro i protagonisti al Getsemani, quando Gesù andrà all'orto degli ulivi a pregare, no? Prima proprio della sua morte e della sua passione. Possiamo chiedere anche noi di essere come Pietro, Giacomo e Giovanni, gli intimi con Gesù, entrare nel suo mistero, avere quella grazia che è stata donata a questi 3 apostoli, no? E con loro, dice Gesù, sale su un monte alto. Quindi siamo passati dalla geografia, dal luogo del deserto, a quello del monte. Qui forse siamo più aiutati contemplando i monti che vediamo anche da questo santuario, che ieri si vedono molto bene, innevati. Il monte è anche un luogo solitario, come il deserto, chiaramente, no? Però è un luogo che probabilmente parla più di bellezza, e da sempre, anche qui, in qualsiasi tradizione religiosa, è il luogo dell'incontro con Dio. Basta pensare anche alla tradizione pagana del Monte Olimpo, no? Il luogo di Zeus e degli dei. Ma nella scrittura, evidentemente, ci sono molti altri esempi che possiamo fare, tra cui chiaramente la grande teofania di Dio sul Monte Horeb, nell'Esodo, dove Dio si manifesta a Mosè e al popolo in maniera terrificante. Ma anche la stessa teofania di Elia, che è sempre sull'Horeb, incontra Dio in modo diverso rispetto a come l'ha incontrato Mosè. Salire sul monte, quindi questo passaggio anche di paradigma geografico dal deserto al monte, luogo sempre però, ripeto, di solitudine e di incontro col divino. Il monte viene, ci sono alcuni possibili luoghi, il Monte Tabor, però è chiaramente più che altro un luogo geografico, scusate, un luogo teologico più che geografico. E qui avviene la trasfigurazione. È interessante il verbo originario nel testo greco, la radice proprio del verbo è la parola metamorfosi poi in italiano. Quindi più che una trasformazione, una trasfigurazione, in Gesù secondo il testo avviene una metamorfosi. E anche questo si riferisce chiaramente alla cultura di quel tempo, alla cultura greco-romana. Possiamo appunto pensare ai vari testi che parlano di metamorfosi nella letteratura greco-romana. Ma ancora più interessante, citano gli esegeti, gli studiosi, l'inno ai Filippesi, che se non erro abbiamo pregato ieri, no? Dice l'inno, a un certo punto, questo inno molto famoso e molto importante per la storia cristiana, dice che Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Ma la parola esatta per natura divina è pur essendo di forma divina, è la morfè, è la metamorfosi. Allora cosa possiamo intuire? Che ai discepoli è donata la grazia di vedere, di incontrare, di contemplare la forma divina di Gesù, quella forma a cui Gesù ha rinunciato per diventare uno di noi, che non ha considerato un tesoro geloso, e anzi in questo caso condivide con i 3 apostoli. I discepoli quindi vedono Gesù di Nazareth che rivela la gloria di Dio, vedono o intravedono chiaramente il Gesù risorto, che poi sappiamo anche nelle varie apparizioni non viene sempre riconosciuto, anche è difficile riconoscere perché appunto ha cambiato forma, è entrato appunto nella forma definitiva del corpo glorioso di cui parla anche Paolo nel capitolo 15 della lettera ai Corinti. È difficile chiaramente descrivere questo mistero, tanto che l'autore del Vangelo di Marco ricorre a espressioni, a metafore molto umane, si ricorre al colore delle sue vesti, che sono bianche come nessun lavandaio, letteralmente come uno che smacchia sulla terra è in grado di poter rendere. E chiaramente il desiderio di poter esprimere l'indicibile, quello che non può essere detto, raccontato con parole umane. E questo è sicuramente un segno di resurrezione. Ricordiamoci gli angeli vestiti di bianco che incontrano le donne. Quel vestito di bianco parla di vita, di resurrezione nella scrittura. Ma possiamo anche ricordarci questo strano racconto, esempio, in Marco, che ci sono in Marco al capitolo 15, in cui un giovane vestito di bianco scappa e perde quel vestito e rimane nudo. E la tradizione dice che quel giovane stesso non era poi proprio Marco, colui che poi ha scritto il Vangelo. Però qua andiamo su terreni più sconosciuti o più che appartengono alla tradizione, meno scientifici. E allora quello a cui siamo chiamati oggi, in questa giornata, è contemplare. È proprio un testo da contemplare, no? Il Gesù trasfigurato, trasformato, che vive questa metamorfosi, che parla della gloria a cui siamo chiamati tutti noi, alla gloria dei figli. E accanto a Gesù, anche conosciamo bene il testo, appaiono Mosè e Elia. E sappiamo che Mosè rappresenta la legge, e secondo i profeti, e il Signore trasfigurato conversa con loro, segno che conversa, parla con la legge e con i profeti, che lui rappresenta la pienezza della legge dei profeti e delle profezie. Notano di nuovo qua gli studiosi che la scrittura dice che non si conosceva il luogo dove Mosè è stato sepolto, tanto che poi le tradizioni commentano la Bibbia, dicono che Mosè stesso è stato portato direttamente in cielo da Dio, no? Ma questo è ancora più sicuro per Elia. La scrittura racconta che fosse andato direttamente in cielo, come se fosse rapito su un carro di fuoco, no? Entrambi i personaggi parlano quindi di una vita che va oltre la morte, di un Dio che è capace di donare vita oltre la morte. E qui abbiamo di nuovo compare la figura di Pietro, quel Pietro che era stato sgridato pesantemente da Gesù, chiamato anche Satana, no? Proprio nel capitolo 8. E qua di nuovo Pietro parla direttamente con il Signore, è lui il portavoce del gruppo degli apostoli. E Pietro si rende conto della bellezza che sta vivendo. È bello per noi stare qua, è la bellezza di cui si parla nella Genesi, lo stesso termine chiaramente, quando Dio vide che la sua creatura era buona. Il bello e buono sappiamo che nella lingua greca coincidono, la bellezza e la bontà è bellezza. E Dio vide che era cosa buona, e Dio vide che era cosa bella, quando parla della creazione. La bellezza a cui siamo chiamati, la bellezza di cui abbiamo bisogno. Tutti noi abbiamo bisogno di bellezza e di bontà nella nostra vita. Siamo stati creati per la bellezza, siamo stati creati per la bontà. È quella che parla il nostro cuore. E Pietro vuole fare tre tende. La tenda è il segno della presenza di Dio in mezzo agli uomini, come era la tenda del deserto che conteneva l'arca dell'alleanza. Sempre nel libro dell'Esodo, al capitolo 40, versetto 34. Da una parte quindi Pietro comprende, intuisce il mistero che sta vivendo, che gli è stato donato. Da una parte però, ricorda sempre il Vangelo, non sa esattamente cosa dire. Nota il testo che era preso dallo spavento. Letteralmente si può anche tradurre come uno spavento grande, una grande paura. Lui come gli altri due apostoli. Allora questa ambivalenza, no, del nostro incontro con Dio. Da una parte lo sperimentare la bellezza, la bontà, da una parte il timore e la paura. Il nostro cuore chiaramente è spesso, se non sempre, molto ambivalente, non è univoco, in particolare quando ci incontriamo e quando siamo chiamati a incontrarci con Dio. Il desiderio di incontrarlo, la paura di quello che forse ci può chiedere, il timore di non sentirci degni, eccetera, eccetera. Il testo continua dopo le parole di Pietro, le parole in cui Pietro dice e invita, o chiede a Gesù di poter costruire queste tende perché possano dimorare lì, perché possa continuare, poi il senso è quello, questo incontro con la bellezza del Gesù trasfigurato. Dice il testo, a questo punto una nube li copre. Anche questo è chiaramente un rimando all'Esodo, quando il Signore, come una nuvola, seguiva il popolo eletto. Esodo, per esempio, Esodo 13, capitolo 13, versetto 21. E la nuvola per Israele, per la cultura di Israele, è un segno chiaramente di vita, il luogo dove la pioggia è scarsa, dove invece il calore è così forte che può arrivare a minacciare la vita stessa. La nuvola parla di vita, parla di possibilità che arrivi l'acqua, la vita stessa, no? Allora, per questo è associata a Dio, al divino. E abbiamo anche qui di nuovo un passaggio, e per questo poi chiaramente ci connette questo testo chiaramente al battesimo. Si passa dal campo visivo, i tre apostoli che vedono Gesù trasfigurato, a quello uditivo. La nube chiaramente nasconde, impedisce di vedere, però si sente una voce, e la voce chiaramente è un rimando a quello che Gesù ha ascoltato nel battesimo. Però qui il cambio è importante e diventa fondamentale poi dare anche il nostro percorso. Se nel battesimo era Gesù che ascoltava quella voce in cui il Padre lo proclamava come il figlio amato, qui sono gli apostoli che ascoltano la voce, almeno questo il testo suggerisce. Qui siamo noi che possiamo ascoltare questa voce. E la voce parla di nuovo del figlio amato, come diceva nel battesimo, questa traduzione è più esatta, anche qua il verbo greco è quello, proprio il verbo di agapao, il termine prende a radice in questo verbo, Gesù è il figlio amato dal Padre. E però siamo invitati, in questo caso gli apostoli, quindi anche noi ad ascoltarlo, ad ascoltare il figlio amato. E cosa vuol dire per noi, come abbiamo ascoltato, come ascoltiamo in questo tempo, in queste giornate, il figlio amato? Chiaramente come coppie e personalmente. Che cosa ci ha detto, cosa desidera dirci il figlio? E questo è l'invito poi fondamentale della trasfigurazione, sì, vedere, contemplare il Signore trasfigurato che ha cambiato forma, ma soprattutto ascoltarlo. E questo è l'invito che la voce rivolge agli apostoli, ripeto, rivolge a noi oggi. Perché sappiamo bene che dopo che ascoltano questa voce, appunto, ripeto, non vedono più nessuno, se non solo Gesù, dice proprio il testo, solo Gesù. È un Gesù che è ritornato, chiaramente comprendiamo, alla sua forma umana. Mentre hanno avuto solo una brevissima possibilità di vedere, di incontrare Gesù trasfigurato, nella vita ordinaria incontrano e passano il loro tempo con Gesù, possano ascoltarlo, appunto, quello che era l'invito della voce. E infatti con lui discendono dal monte, dal luogo dell'incontro col sacro, che è segno di ritorno alla vita ordinaria, quello che siamo chiamati anche noi oggi. Dopo questo ritiro ritorneremo alla nostra vita ordinaria. E abbiamo poi questo invito di Gesù un po' particolare, che l'invita a non parlare di quello che è successo fino alla sua resurrezione dai morti. La gloria della trasfigurazione, di quella metamorfosi, si può capire, si può comprendere solo attraverso l'evento della croce e della resurrezione. Da una parte l'evento della trasfigurazione rimanda al battesimo, dall'altra parte chiaramente rimanda al mistero pasquale. È tutto un lungo cammino, il cui culmine è chiaramente la croce di Cristo. E i discepoli poi a un certo punto parlano di Elia, anche questo ci ricollega al testo dell'inizio del Vangelo, che dovrebbe tornare secondo la tradizione biblica, il profeta Malachia. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Allora, ai tempi di Gesù, gli ebrei aspettavano il Messia, ma attraverso questa profezia di Malachia anche attendevano Elia, che avrebbe appunto preparato le strade al Messia. Ma noi sappiamo, gli lettori di Marco sanno chi è Elia. Elia è Giovanni il Battista, Elia è venuto. E sanno anche gli lettori del Vangelo di Marco che Giovanni il Battista è stato ucciso da Erode. Se non sbaglio, cita a memoria, nel capitolo 6 di Marco viene proprio raccontata la morte di Giovanni il Battista da parte di Erode, su richiesta della figlia di Erodiade. Allora Gesù conferma che Elia è venuto e si riferisce a Giovanni il Battista e alla sua morte, e Giovanni il Battista con la sua morte diventa chiaramente precursore, anche e soprattutto attraverso la sua morte, della passione del Cristo, del suo mistero pasquale. Allora, ripeto, l'invito di questa mattina è salire sul monte, contemplare Gesù che si trasfigura, ascoltare la voce del Padre che ci invita appunto ad ascoltare Lui.